Allora, diciamo che in sostanza quando ci è stato proposto di partecipare a questo evento, la cosa che immediatamente si è dimostrata necessaria era appunto contattare Corradi, in relazione al fatto che Corradi ha al suo interno diversi ruoli che rispecchiano molti dei ruoli che sono stati citati in precedenza negli altri interventi. Cioè, in particolare c'è una forte connotazione di estro, di originalità e di carattere innovativo di ciò che si fa, e contestualmente c'è una capacità organizzativa delle attività legate alla proprietà industriale molto forte e che, diciamo, per quello che riguarda la nostra esperienza come ufficio di Bologna, non abbiamo riscontrato in nessun'altra azienda. Nell'ambito, diciamo, della parte innovativa e diciamo l'estro, l'originalità del reparto di ricerca e sviluppo Corradi, segnalo il primo brevetto, quello che diciamo ha costituito l'elemento di svolta per la società, che è il brevetto denominato Pergotenda, in quanto contraddistingue questo prodotto che ha fatto conoscere Corradi nel mondo. In sostanza, il tutto nasce da un'intuizione, diciamo così, nell'ambito, nel settore geniale, legata dal fatto che le strutture rigide, per cui i tetti, le coperture, portano un certo numero di vantaggi, ma una elevata problematica sia in termini di installazione, di realizzazione, i progetti, la richiesta di autorizzazioni amministrative burocratiche. Dall'altra parte c'erano le tende da sole che, belle, hanno determinate caratteristiche che permettono loro di assolvere alcuni scopi, però queste caratteristiche sono estremamente limitative. L'intuizione che ha avuto il presidente Corradi, che purtroppo è recentemente scomparso, fu un'intuizione molto, molto innovativa nel settore, nel senso che cercò di sviluppare una tenda a impacchettamento, qualcosa che già esisteva, in cui il telone che veniva teso per creare l'ombra potesse essere realizzato in un'unica soluzione, cioè in un unico elemento, idrorepellente. In pratica diventava un tetto vero e proprio. In più, attraverso l'adozione di elementi strutturali, dei particolari traversi, che sono opportunamente accoppiati agli altri elementi strutturali, consente anche di sorreggere un peso e quindi ha le stesse performance di un tetto, nel senso che può sorreggere anche la neve, banalmente. Ciò significa che noi abbiamo una struttura per esterni che garantisce le stesse performance di un tetto rigido, ad esempio un tetto di quelli realizzati in legno o con i coppi, che però io posso ritrarre e quindi non ha gli stessi vincoli in termini di installazione e di realizzazione. Quindi di fatto non è stata una semplice risposta ad un problema tecnico, ma è stata la realizzazione di una nuova nicchia di prodotti che prima non esisteva. Ciò che è stato invece fatto nelle fasi successive, che è legato al perfezionamento e alla creazione di tutta una serie di infrastrutture che sono collegate a questo primo brevetto, è stato qualcosa invece di più procedurale, nel senso che in particolare con l'ingresso di Gianmarco, dell'ingegner Biagi, nella società, ci si è resi conto che non era possibile approcciare la brevettazione attraverso una semplice analisi di un problema tecnico con conseguente deposito della domanda di brevetto. Non si arrivava più in fondo, in buona sostanza, perché ogni volta che risolvevo questo problema tecnico ne nascevano altri, perché la mia struttura è un insieme di elementi che devono coesistere in maniera coerente per poter realizzare un oggetto che abbia un aspetto accattivante per la clientela, al punto da renderla preferibile a tutto il resto che esiste sul mercato. Quindi in questo caso c'è una serie di caratteristiche da tenere in considerazione. Quindi qui entra un aspetto procedurale, in particolare diciamo in questo caso si vede come i brevetti abbiano una certa quota parte di estensione, attualmente, visto anche l'interesse commerciale dell'azienda verso l'estero, attualmente sono tutti brevetti che vengono depositati normalmente come domande internazionali e poi nazionalizzati in tantissimi paesi del mondo. In passato, chiaramente, con i primi brevetti della società, invece si è assistito ad una brevettazione più, diciamo, nazionale o al più europea. Analogamente, la stessa tipologia di attività è stata fatta per la tutela del design, mentre un discorso a parte vale per i marchi, in quanto invece è stato scelto per i marchi di tutelare il brand aziendale in via principale in tutto il mondo. Quindi in pratica ci sono pochi marchi che sono stati estesi in tutto il mondo, ma questi pochi marchi sono veramente stati estesi in tutto il mondo, nel senso che in tutti i mercati in cui la società opera il marchio esiste. Quello che è interessante in merito all'aspetto di approccio alla brevettazione che è stato stabilito negli anni, si può vedere prendendo in esame uno, ad esempio, dei prodotti di punta della società. Pergotenda Millennium è un prodotto che ha in qualche modo delle caratteristiche di design, appunto, legate all'estrema essenzialità della struttura. Cioè la struttura dall'esterno non presenta punti di discontinuità, è qualcosa che, diciamo, per il profano, per chi vede l'oggetto per la prima volta, sta in piedi per fortuna. Nella realtà dei fatti è stato uno studio particolarmente complesso che ha consentito di arrivare a un prodotto di questo tipo. Si è partiti dal concept, cioè dal disegno che il designer aveva pensato per questa tipologia di struttura, e sulla base di questo l'ufficio tecnico ha sviluppato tutta una serie di brevetti, ad esempio il brevetto numero 2, che vediamo una figura relativa a una configurazione esplosa, non è altro che l'elemento di giunzione tra il traverso superiore, per cui la parte, diciamo, dei traversi che sostengono il tendone, e il pilastro. La cosa interessante è che questo elemento è stato studiato appositamente per fare in modo che dall'esterno non siano visibili viti o linee di saldatura. Questo non è stato fatto perché questo sia è fondamentale, è stato fatto per far sì che il prodotto sia in qualche modo nobilitato, cioè chi lo vede osserva che questo prodotto effettivamente ha una sua rigidità strutturale, ma non si riesce a capire dall'esterno a che cosa sia dovuta. Quindi lo strumento del brevetto in questo caso è stato utilizzato per conseguire un vantaggio che ci si era prefissati al momento in cui è stato sviluppato il design. Quindi, diciamo, c'è una forte concatenazione tra l'obiettivo che io intendo, che mi sono prefissato di raggiungere, e gli strumenti con i quali io riesco a ottenere questo obiettivo. Analogamente, un altro grosso problema di questa tipologia di strutture è legato al deflusso dell'acqua piovana. Sembra una banalità, però l'unico modo per convogliare l'acqua piovana sono le grondaie. Mettere una grondaia su un oggetto di questo tipo, a parte il fatto che la imbruttirebbe o comunque ne modificherebbe l'aspetto estetico, e secondariamente, secondo me, a mio avviso, toglierebbe quell'aspetto così accattivante che fa sì che poi la clientela lo scelga. Di conseguenza è stata studiata una unità di convogliamento dell'acqua piovana che sfrutta i pilastri, in quanto si tratta di profilati metallici cavi, come grondaie. Adesso, detta così, sembra una cosa di una banalità assurda, ma dall'idea all'ottenimento di un prodotto funzionante e contestualmente dalla stesura di una relazione brevettuale che consentisse una copertura efficace del concetto all'ottenimento attraverso successive repliche di brevetti concessi è passato un'enormità, e avere conseguito questo risultato di fatto garantisce alla società di poter disporre di un prodotto che di fatto è perfettamente conforme al concetto del design che inizialmente era stato pensato dal designer quando gli è stato chiesto di sviluppare un prodotto con determinate caratteristiche estetiche. Analogamente, un discorso identico può essere fatto su un'altra tipologia di prodotto, che è la Cubo in questo caso, che è una struttura autoportante, dove chiaramente, non essendoci un tetto alle spalle, una struttura, diciamo una palazzina a cui appoggiarsi, ovviamente non c'era una pendenza imposta. Quindi in questo caso, ad esempio, la necessità di convogliare l'acqua piovana in un determinato modo, anche in questo caso presentava degli elevati problemi. Elevati problemi che sono stati risolti adottando delle soluzioni che sono differenti da quelle che erano state adottate in precedenza, ma non perché quelle adottate in precedenza fossero in qualche modo, non fossero applicabili qua, ma semplicemente perché, e si ritorna al discorso di prima, bisognava ottenere una soluzione tecnica che approssimasse al meglio il concetto che il designer aveva espresso al momento iniziale. Poi, contestualmente, ci si è resi conto che, ad esempio, brevetti già esistenti, come quello che era stato depositato in passato al fine di ottenere un'ottimale movimentazione e posizionamento del tendone in fase di stesa, perché chiaramente quando il tendone presenta una opportuna tensione consente un risultato ottimale anche nell'ambito del convogliamento, appunto, dell'acqua piovana, potevano essere applicati in questa tipologia di struttura. Ma questo perché già a monte questa tipologia di brevetto era stata studiata, redatta e controllata in una delle tante riunioni che sono state fatte in merito, per poterla applicare su tutta una serie di prodotti che appartengono alla famiglia di interesse Corradi. In questo caso, ad esempio, sempre nell'ambito delle procedure, con cadenza normalmente trimestrale, con l'ingegner Biagi teniamo delle riunioni periodiche. Queste riunioni periodiche in alcuni casi si limita a una stretta di mano, prendiamo un caffè, come va, tutto bene, vediamo due fogli e concludiamo lì. In altri casi consentono di arginare immediatamente delle attività di infringement oppure di prendere in considerazione un nuovo progetto ancora in fase embrionale e svolgere un'altra attività importantissima, le ricerche preventive. Perché se l'ufficio tecnico sviluppa un nuovo progetto e questo nuovo progetto, una volta che lo stesso sia pronto, viene sottoposto a una ricerca, questa ricerca di fatto non serve a nulla, perché le migliaia di euro che sono state investite per arrivare a questo progetto sono già state spese. Quindi è una ricerca che sì, se va bene, brevetto, se va male, so che ho sviluppato una tecnologia che per poter realizzare deve ottenere una licenza da un'altra azienda. Quindi qualcosa di che comunque parte zoppo, se vogliamo dare una definizione. Quindi che cosa invece è stato deciso di fare? Qualora ci siano dei problemi tecnici interessanti, molto meglio indagare per capire che cosa hanno fatto nel passato tutti gli altri e solo a quel punto valutare come muoversi, magari in maniera originale o magari in maniera meno originale, perché una soluzione tecnica ormai in disuso, ad esempio un brevetto scaduto o decaduto, potrebbe essere facilmente sfruttabile e implementabile dall'azienda. Quindi ci sono anche la possibilità di fare innovazione a basso costo. In questo ambito c'è poi anche il problema che era stato citato in precedenza dall'ingegner Biagi della contraffazione. Chiaramente aver realizzato, aver creato una nicchia di mercato privata, tra virgolette, perché di fatto questa tipologia di strutture non ha equivalenti in altre aziende, aver creato una nicchia di mercato privata fa sì che tutti cerchino di entrare. Uno, in relazione al fatto che quando c'è crisi tutti cercano di andare dappertutto. Due, in relazione al fatto che, come giustamente osservava l'ingegner Biagi, si tratta di beni di lusso. Beni di lusso che, ragionevolmente, se si vengono presentati con le giuste accortezze e la giusta qualità, possono essere venduti a prezzi mediamente alti e quindi beni interessanti per chi debba vendere. Quindi, normalmente, Corradi ha costantemente un numero di aziende che cercano di entrare nel suo mercato con prodotti che scimmiottano i loro o prodotti in alcuni casi invece esattamente identici. Siccome nell'ambito delle riunioni che dicevo prima ci siamo resi conto che diventava improponibile ogni volta dover gestire un numero di urgenze sempre crescente, si è reso necessario stabilire una procedura banalissima. Perché è fondamentale che, capire che non stiamo parlando assolutamente di cose che siano fuori dalla portata, anzi cose di un'estrema banalità. È stata stabilita una procedura attraverso la quale seguire in maniera uniforme e costante tutte le attività di contraffazione che sono verificate negli anni. Attualmente operiamo appunto in questo modo. C'è un controllo del mercato svolto dal personale Corradi. Fortunatamente la forza vendite e diciamo il reparto commerciale Corradi è diramato in praticamente tutto il mondo. Loro partecipano costantemente a tutte le fiere e le manifestazioni del settore, quindi qualsiasi novità che venga proposta, diciamo che loro riescono ad avere le indicazioni a riguardo in via, diciamo, generalmente anche preventiva o comunque in corrispondenza delle prime attività di vendita. A questo punto, normalmente, quando è stata verificata la presenza di queste attività di contraffazione, c'è la possibilità di agire. Fortunatamente all'interno dell'ufficio tecnico Corradi, ormai i tecnici che, diciamo, il reparto ricerca e sviluppo ha assunto una certa dimestichezza in ambito brevettuale e quindi è in grado di fare una prima analisi sommaria della effettiva interferenza o quantomeno parvenza di interferenza con i propri titoli di privativa. A questo punto Corradi stessa, attraverso una serie di moduli di form che abbiamo concordato assieme, provvede all'invio di una diffida come azienda. Come osservava in precedenza l'ingegner Biagi, in 7 casi su 10, soprattutto se si tratta di aziende piccoline, controparte dice ah, non lo sapevo, e o recede o provoca, modifica il prodotto in maniera tale da cercare di allontanarsi il più possibile, oppure studia delle soluzioni tecniche realizzative differenti che possano essere utilizzate su una struttura di quel tipo. Quindi comunque si ottiene un risultato più che soddisfacente. Qui sto parlando chiaramente di Italia. Nell'ipotesi in cui non avvenga una cessazione dell'attività da parte di controparte, subentra la seconda fase di questo diagramma, diciamo. La pratica viene passata al nostro reparto legale, a monte viene svolta una analisi preventiva approfondita, una sorta di breve parere per volto a verificare l'effettiva interferenza con i titoli di privativa Corradi, e contestualmente si verifica attraverso la file history del documento oppure in relazione ai vecchi documenti che non erano magari stati sottoposti ad esame, quindi nazionali, si verifica la validità effettiva del documento e si procede a questo punto con l'invio di una diffida da parte del nostro reparto legale. Ovviamente anche questo secondo passo potrebbe non portare all'ottenimento di un risultato. Qualora non si raggiunga il risultato, nemmeno in questo caso, ovviamente si può passare a un atto di citazione piuttosto che a un provvedimento cautelare, ma anche in questo caso viene normalmente svolta un'attività preventiva ulteriore, di studio più in questo caso potremmo definire una sorta di simulazione di consulenza tecnica, in cui due consulenti, uno pro Corradi e l'altro contro Corradi, fanno una breve analisi di quelli che sono le carte a favore dell'una e dell'altra parte e identificano quali sono i punti deboli. In questo modo non dico che sia possibile identificare una percentuale di riuscita della causa o del provvedimento cautelare, però riusciamo a fare una stima del rischio a cui si deve sottoporre la società. La società a questo punto è in grado di prendere una decisione, perché comunque ha delle basi, seppure soggettive, sono comunque delle basi su cui è possibile fare una analisi di merito. Quello che è interessante è che una procedura alternativa invece viene svolta nell'ipotesi in cui le prime contraffazioni siano identificate all'estero. Non abbiamo fatto nell'ambito dell'analisi della preparazione, diciamo, di questi primi draft relativi a lettere di diffida che poteva inviare la società come diretto diciamo diffidando direttamente la controparte, ci siamo resi conto che le possibili varianti che entravano in gioco qualora la diffida dovesse essere inviata a livello internazionale erano troppe per poter disporre di un numero sensato di ipotesi di lettere di diffida da inviare. In questo caso si è pensato di saltare il passaggio diretto aziendale e di ricorrere direttamente alla nostra attività. In questo caso il nostro reparto legale ha una parte, diciamo, di specialisti che si occupano esclusivamente di ciò che è l'estero, in pratica la gestione della proprietà industriale all'estero. La pratica viene direttamente affidata a loro e anche in questo caso viene svolta una preanalisi basata sulle normative vigenti in quel determinato paese, sulla base della quale è poi possibile partire con l'invio di una diffida, piuttosto che, in altri casi, il ricorso ad altri provvedimenti di altra natura. Quindi diciamo che attraverso questo diagramma, se da una parte abbiamo ridotto il numero di diffide seguite dalla Modiano & Partner, quindi diciamo dal nostro punto di vista c'è stata una riduzione, di contro abbiamo notato che si è assistito ad un incremento della risoluzione stragiudiziale, bonaria, diciamo così, delle attività, anche perché in molti casi chi si sente diffidato dall'azienda, l'altra azienda magari è più disponibile ad alzare il telefono, telefonare nella fattispecie, non lo so, all'ingegner Biagi e dire incontriamoci e parliamone. Quando si viene diffidati da uno studio di consulenza, da uno studio legale, normalmente la prima cosa che si fa è contattare il proprio studio legale. Quindi in certi casi, quando possibile, purché la cosa abbia una propria coerenza, io credo che sia anche possibile per l'azienda, non dico proprio inviare delle lettere di diffida, perché noi le abbiamo più impostate come delle lettere informative, diciamo così. Però in ogni caso consente di disporre, di sfruttare gli strumenti senza dover ricorrere necessariamente al professionista, che normalmente però dovrà subentrare quando la fase, diciamo, si entra in una fase successiva nella quale ovviamente le competenze dell'azienda non sono più sufficienti per svolgere in maniera completa e coerente l'attività.
Io grazie. Concludo.
Trovo estremamente interessante il fatto di disporre di un diagramma, anche di una serie di attività forse semplici, forse normali, ma che comunque richiamano anche dal punto di vista organizzativo un determinato comportamento in una determinata occasione. Questo è interessante, sì.